Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più sonde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran Arabia Saudita, domani l'incontro tra i ministri esteri. Generale Qalandari, Iran rafforzerà la difesa aerea della Siria. E politico africano, USA hanno ucciso i nostri leader e ora vengono a insegnarci la democrazia. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima e vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì, il 5 aprile 2023. Cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda la politica estera dell'Arabia Saudita. Dopodiché potete ascoltare un programma, uno speciale, infatti, che è dedicato proprio al sacro mese di Ramadan. Ed ora amici passiamo alle notizie. Il quotidiano Al-Sharq Al-Awsat, citando fonti informate, ha annunciato che i ministri degli esteri dell'Iran e Arabia Saudita si incontreranno giovedì prossimo a Pechino. Giovedì Faisal bin Farhan al-Saud e Hossein Amir Abdullahian terranno un incontro nella capitale cinese, dove discuteranno dei prossimi passi da fare per l'attuazione dell'accordo tra Teheran e Riyadh, delle misure da intraprendere per riaprire le sedi diplomatiche, nonché dell'attivazione e l'attuazione degli accordi già raggiunti tra i due paesi. La Repubblica Islamica rafforzerà le difese aeree della Siria. Il generale Hamza Qalandari, responsabile per gli affari internazionali del Ministero della Difesa, in un'intervista all'agenzia di stampa Tasnim ha detto: ci sentiamo in dovere di aiutare paesi alleati come la Siria a contrastare le azioni degli aerei ostili e potenziare le sue difese aeree. In passato la Siria era quasi indifesa contro gli attacchi aerei israeliani, tuttavia ora un'alta percentuale di attacchi aerei viene respinta e pochi mesi fa Iran e Siria hanno stipulato un accordo per rafforzare la difesa aerea di Damasco. Il noto giornalista e presidente del Partito Socialista dello Zambia, Fred Membe, si è scagliato contro i persistenti atteggiamenti coloniali nei confronti dell'Africa da parte dei politici statunitensi, definendoli assassini. Le sue dichiarazioni sono avvenute nel bel mezzo della visita nella regione della vicepresidente USA Kamala Harris. Nelle sue parole, gli Stati Uniti sono un paese che ha rovesciato molti governi in Africa e hanno guidato un gran numero di colpi di Stato non solo in questo continente ma in tutto il mondo. Gli assassini di Patrice Lumumba, coloro che hanno rovesciato Kwame, coloro che hanno ucciso Nasser, coloro che hanno ucciso Muammar Gheddafi, e l'elenco stilato da Mbembe durante un discorso pronunciato al Forum internazionale sulla democrazia tenutosi a Pechino. Il giornalista politico ha descritto gli Stati Uniti come un paese che è costruito sulla forza brutale, sulla schiavitù di altri esseri umani, sull'umiliazione degli africani, sullo sfruttamento degli africani, sul saccheggio dell'Africa. E oggi viene ad insegnarci la democrazia, ha lamentato. Amnesty International ha chiesto domenica un'indagine indipendente sull'uccisione da parte delle forze sioniste di un beduino palestinese, il dottor Mohammad al-Ghassaibi, all'ingresso della moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme Est occupata. L'Organizzazione per i diritti ha dichiarato di dubitare fortemente della versione della polizia israeliana sull'incidente e ha chiesto un'indagine indipendente al di fuori della divisione investigativa interna della polizia nota per chiudere i fascicoli e garantire l'immunità al personale di sicurezza che commette crimini, soprattutto contro i palestinesi, lo riporta Infopal. Il Ministero degli Esteri russo ha convocato l'incaricato d'affari francese a Mosca, Jay Demarin, per protestare contro la dichiarazione dell'ambasciata francese in cui si denunciavano le responsabilità russe per la strage di Bucha in Ucraina. Il 4 aprile l'incaricato d'affari di Francia in Russia è stato convocato al Ministero degli Esteri russo. È stata presentata una protesta in relazione alle dichiarazioni pubblicate dall'ambasciata sui social network circa atrocità commesse dalle forze armate russe a Bucha. Agenti delle forze dell'ordine inviati dalla polizia della regione devastata dai terremoti del 6 febbraio 2023 e dei giorni seguenti hanno picchiato, torturato e maltrattato persone sospettate di furto e saccheggiato. La denuncia arriva da Amnesty International e Human Rights Watch, che riferiscono di una persona morta in custodia dopo essere stata torturata e di almeno altri 13 casi di maltrattamento. In alcuni casi le forze dell'ordine non sarebbero intervenute per impedire tentativi di riciclaggio ai danni di persone sospettate di reati. Sebbene siano stati segnalati episodi di furto e saccheggio di case e negozi all'indomani del terremoto, che hanno presentato alle forze dell'ordine un'enorme sfida per la sicurezza, osservano le due ONG, il diritto internazionale e le stesse leggi turche vietano la tortura e altri maltrattamenti ai danni di persone sospette in qualsiasi circostanza. Von der Leyen e Macron preparano un viaggio in Cina. Oggi inizia la visita di 3 giorni a Pechino della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen insieme al Presidente Macron. Obiettivo dell'incontro tra Cina ed Europa: eliminare le interferenze e concentrarsi sulla cooperazione tra Pechino e Bruxelles di fronte alla turbolenta situazione internazionale, lo sviluppo sano e stabile delle relazioni tra Cina e UE e comune interesse di entrambe le parti è favorevole alla pace e alla stabilità nel mondo, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Arabia Saudita e la politica estera. Il processo di distensione con l'Iran, favorito dalla Cina, inserisce il Regno Saudita, storico alleato degli Stati Uniti, nel pieno delle dinamiche multipolari e dell'integrazione euroasiatica che hanno il loro motore a Mosca e a Pechino. L'impulso decisivo alla revisione delle modalità con cui proiettare i propri interessi in ambito regionale e non solo, è arrivato in buona parte dalla sanguinosa aggressione contro il martoriato Yemen con la monarchia wahhabita, che si ritrova impannata da quasi un decennio senza aver raggiunto suoi obiettivi. Far cadere Ansarullah e riportare al potere il suo alleato, l'ex presidente Abdulrahman Mansour Hadi, il fallimento della guerra appoggiata in pieno da Washington ha così spinto le autorità saudite ad allargare gli orizzonti geopolitici tradizionali, col risultato di consolidare la partnership con Russia e Cina. L'importanza dell'Arabia Saudita negli equilibri dell'Asia occidentale è tale che il riassestamento delle relazioni con i vicini e con gli stessi Stati Uniti può avere effetti decisivi virtualmente su ogni singola crisi regionale in atto.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ربنا لا تزغ قلوبنا
رمضان il banchetto di Dio
ربنا
Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. È iniziato il mese di Ramadan, il mese del digiuno, della preghiera e della misericordia di Dio nei confronti dei suoi servi. Con la serie Ramadan, il banchetto di Dio, cercheremo di farvi conoscere meglio questo mese. Restate con noi.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
Per ogni giorno del mese di Ramadan è bene recitare una breve invocazione. Iniziamo con la preghiera del 14° giorno di questo mese. Amici, alzate insieme a noi le mani verso il cielo. Prima ascolterete la lettura in arabo e poi la traduzione in italiano.
Allahumma la tu'akhidhni fihi bil'athrat وأقلني فيهم من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز
O Allah, fa che le indecisioni e la confusione non regnino in me e fa sì che io non cada vittima di peccati e azioni irrazionali. Fa in modo che io non sia vittima del male e succube degli eventi. Per la tua potenza, o colui che rende forti coloro che li si sottomettono. Le ore e i minuti del sacro mese di Ramadan trascorrono veloci e ormai sono 14 giorni che il profumo del sacro mese riempie l'aria. In questo mese, come sapete, è bene pregare perché le preghiere vengono esaudite. E quindi ora, aprendo il Corano, leggiamo insieme questa preghiera, riportata nel versetto 8 della Sura della famiglia di Imran. Signor nostro, non lasciare che i nostri cuori si perdano dopo che li hai guidati e concedici misericordia da parte tua. In verità tu sei colui che dona. mese di Ramadan è un'occasione unica per i fedeli che sono intenzionati a rafforzare il loro spirito. Il digiuno crea il dolce e piacevole esito di rafforzare nei fedeli la pazienza e la buona volontà. Queste doti donano una forza e una leggiadria particolare allo spirito umano. Secondo gli psicologi, la resistenza e la pazienza di chi digiuna viene rafforzata attraverso questa pratica. Il Corano in diversi versetti consiglia ai fedeli di rifugiarsi nella preghiera e nella pazienza dinanzi ai problemi. Secondo molti interpreti, per pazienza si intende proprio il digiuno. Ripassando pure la vita del profeta dell'Islam, ci accorgiamo che egli pregava o digiunava quando aveva davanti un grande problema. Sulla vita di Noè si narra pure che ordinò a chi salì sulla sua arca di digiunare, perché il digiuno rende puro lo spirito. Abbiamo parlato di pazienza e del fatto che questa è di aiuto all'uomo. Bisogna sapere che secondo gli insegnamenti islamici la pazienza può servire in diverse situazioni. Secondo il profeta dell'Islam, la pazienza può essere di tre diversi tipi: la pazienza dinanzi alle sciagure, la pazienza nell'obbedienza a Dio, e cioè compiere stabilmente azioni buone, e infine la pazienza dinanzi ai peccati, e cioè la forza di astenersi dalle azioni deplorevoli. Possiamo dire quindi che la pazienza, soprattutto intesa con l'ampio significato che ha nella cultura islamica, ha un ruolo importante nella vita umana e il Ramadan è un momento per rafforzarla. Proseguiamo il programma di oggi raccontandovi una delle famose affermazioni del nobile profeta dell'Islam, Muhammad, la pace sia con lui e con la sua immacolata famiglia. Un giorno il profeta disse ai suoi apostoli: «Volete che io vi insegni qualcosa che allontani da voi Satana quanto la distanza tra Oriente e Occidente?» Risposero: «Sì, o messaggero di Allah». Disse: «Il digiuno rende nero il volto di Satana e fare l'elemosina ai bisognosi rompe la sua schiena, e per ogni cosa c'è una zakat e la zakat dei corpi e il digiuno». E ora vogliamo parlare un po' dei messaggi divini. Dio, attraverso i fenomeni del creato, invia perennemente all'uomo dei messaggi, ma gli uomini, per poter captare questi messaggi, hanno bisogno di particolari requisiti. Una delle condizioni necessarie per comprendere i segni e i messaggi di Dio è naturalmente andare alla ricerca di questi. In altre parole, uno degli elementi che fa sì che gli uomini non si accorgano dei messaggi divini è l'indifferenza verso i fenomeni dell'universo. Comprendere alcuni dei fenomeni naturali è semplice, mentre la comprensione di altri è molto complicata. Ma facciamo qualche esempio per spiegarci meglio. Ad esempio, un fiume che scorre e va è un segno che ci deve ricordare il trascorrere del tempo e ricordarci che pure la nostra vita va come l'acqua del fiume. E l'acqua, quando supera un punto del fiume, non tornerà mai più, e lo stesso avviene per noi. E se l'acqua che si muove si ferma in un luogo, alla fine si trasformerà in uno stagno malodorante. Questo ci deve insegnare che anche noi non dobbiamo mai fermarci nella vita e che solo a tale condizione faremo sempre meglio e che altrimenti non troveremo la felicità. Un altro segno sono le malattie, proprio le comuni malattie che colpiscono noi uomini. Ci devono ricordare che siamo davvero insignificanti e deboli e ricordare a noi che proprio come le malattie del corpo, anche la nostra anima può ammalarsi di frequente. Concludiamo il programma di oggi con una parabola del Masnavi Manavi, o poema spirituale, opera del grande religioso e poeta persiano Rumi. Un saggio cavaliere cavalcava sul suo veloce destriero in una prateria. Sotto un albero vide all'improvviso un uomo che dormiva e si accorse subito che un serpente stava per entrare nella sua bocca. Cercò di intervenire per impedire il peggio, ma arrivò troppo tardi. Prima che lui potesse far qualcosa, il serpente era entrato nella gola dell'uomo, calandosi nel suo stomaco. Il saggio cavaliere prese allora un legno e iniziò a dare colpi forti sulla pancia dell'uomo dormiente. L'uomo si svegliò all'improvviso e, senza sapere nulla, iniziò a scappare mentre il cavaliere continuava a rincorrerlo con il legno in mano. Alla fine l'uomo cadde per terra stanco sotto un melo. Per terra c'erano un sacco di mele marce e il cavaliere ordinò all'uomo di mangiarne il più possibile, se no l'avrebbe ucciso. L'uomo, che provava un gran male per le legnate prese sulla pancia, disse: «Ma perché mi fai del male? Cosa ti ho fatto io?» Il cavaliere però sapeva che perdere tempo poteva significare la morte di quell'uomo e allora gli disse: «Se non vuoi morire, mangia le mele marce e corri, corri!» L'uomo, che aveva paura di essere ucciso, obbedì e così alla fine, dopo quelle corse e quelle mele marce, vomitò tutto quello che aveva dentro, compreso il serpente. Quando l'uomo vide il serpente uscire dalla sua bocca, capì il perché del comportamento del cavaliere forestiero e allora disse: «Tu sei come un angelo affettuoso, un dono inviato da Dio per ridarmi la vita. Eri come una madre che era severa solo perché voleva bene al suo bambino. Io ero il bambino incosciente che scappavo da te. Tu non potevi spiegarmi nulla perché sarei morto dallo spavento prima che per effetto del serpente velenoso».